4, Ruote e dintorni, di Roberto Rasia.
E ancora una volta bentornati amici dei motori, la trasmissione di Radio 24 che ormai da 8 anni va a braccetto con i colleghi di Quattro Ruote, vi fa compagnia ogni sabato dalle 21 alle 21.30 qui su Radio 24. Subito due indirizzi e iniziamo perché la puntata è calda, come direbbe qualcheduno in televisione, quattroruote@radio24.it e poi il nostro sito altrettanto semplice su cui troverete tutte le voci di questa sera a iniziare dalla settimana prossima, www.radio24.it. Non potevamo che occuparci di domani. Domani c'è il Gran Premio di Monza, forse è il nodo letterario, se fosse un romanzo, questo campionato, perché potrebbe cambiare tutto oppure non potrebbe cambiare nulla. Dopo il Belgio c'è da parlare a lungo, credo, con Roberto Boccafogli, il vice direttore di Quattro Ruote, che in realtà è già in linea. Roberto, buonasera, bentornato.
Buonasera, buonasera a tutti.
Grazie per la tua consueta disponibilità. E poi con Patrizia Sferrazza, che è direttore comunicazione e relazioni esterne di Shell in Italia, che ha commissionato un sondaggio davvero particolare, in qualche modo anche divertente, alleggeriremo il tono, ma per parlare in realtà di cose serie. Patrizia, buonasera.
Buonasera Roberto e buonasera a tutti gli ascoltatori.
La prova della settimana invece sarà, dopo i due primi ospiti, la New Twingo RS, dove RS sta per Renault Sport, e siamo andati fino a Porto, in Portogallo, nelle strade dove ci sono le vigne del meraviglioso vino, e con Daniele Sparisci di Quattro Ruote e il direttore comunicazione di Renault Italia vi restituiremo tutte le emozioni della nostra prova. Roberto Boccafogli, sono passati 5 giorni, non è una domanda in ritardo, ma io vorrei sapere, a seconda dei pensieri che si sono calmati in questa settimana, si è cambiato il tuo giudizio su quanto successo a Spa in Belgio 7 giorni fa, e mi riferisco ovviamente alla penalizzazione di 25 secondi a Lewis Hamilton, che in realtà passò il traguardo per primo.
Francamente non è cambiato tanto, nel senso che sul momento mi apparve come un giudizio troppo severo nei confronti della manovra di Hamilton, e quindi troppo severa a mio parere fu la penalizzazione. Questo per due motivi. Il primo, francamente, perché sono questi gli episodi che fanno il bene delle corse, che fanno il bene della Formula 1 grazie all'emozione che sanno regalare. E ovviamente episodi tipo penalizzazioni o comunque penalità da scontare in seguito non fanno altro che tarpare le ali alla fantasia, fra virgolette, ma soprattutto al piede, al cuore di questi piloti che, lo sappiamo, sono la vera anima della corsa, al di là del mezzo tecnico in campo. Seconda cosa, perché il parere è mio, completamente personale, è assolutamente confutabile. Vorrei solamente ricordare che Quattro Ruote ha pubblicato sul web una domanda per i nostri navigatori, ovvero ritenete giusta oppure ingiusta la penalizzazione ad Hamilton. Ci hanno risposto centinaia di navigatori, sì, con pareri molto articolati, e devo dire, ne prendo atto, che 2/3 di loro sostengono che la penalità è stata giusta, alcuni dicendo che i regolamenti ci sono e quindi vanno fatti rispettare, bla bla bla. Ma il punto è proprio questo. Io ormai so, come tutti gli osservatori da lungo tempo della Formula 1, che i regolamenti dei Gran Premi, così come del resto quasi tutti quelli delle altre discipline sportive, sono anche un po' legati all'interpretazione, non possono essere dei codici matematici. Il regolamento dice che da una manovra del genere il pilota che ha commesso un'irregolarità, in questo caso Hamilton tagliando la chicane, deve sbarazzarsi del vantaggio ricevuto. Hamilton l'ha fatto, si è fatto ripassare da Kimi Raikkonen, dopodiché lo ha attaccato molto violentemente. Ora si potrà dire, in realtà lui si è fatto superare ma ha preso la scia aerodinamica, quindi ha potuto attaccarlo immediatamente. Ci sono moltissime considerazioni fattibili. Io però vi invito ad andare sul nostro sito guardando il video preso dall'onboard camera di Hamilton, per poter vedere che lì Hamilton sì, sicuramente ha tentato di avere, se non altro, il minore svantaggio possibile, certo, dal fatto, certo, di aver fatto ripassare Raikkonen. Ma Hamilton era clamorosamente più veloce di Raikkonen sul bagnato, lo ha mostrato alla staccata prima della famosa chicane, dove poi è andato dritto, e lo ha mostrato alla staccata al tornante successivo rispetto ai box. Per questo quindi insisto nel dire che non ci sarebbe stato da penalizzare Hamilton, quantomeno non in quel modo. Avrebbero potuto penalizzarlo sulla griglia di partenza della gara di domenica a Monza, anziché levargli la vittoria. Ecco, questo è il mio parere personale.
Esatto, a questo proposito, sai, era l'ultimo giro, il regolamento mi pare che voglia un drive-thru, cioè un passaggio attraverso i box, e non si poteva fare essendo ormai l'ultimo giro. Ti chiedo, hanno dato 25 secondi, tutti sappiamo che se fossero stati 20 sarebbe stato secondo, non terzo Hamilton. Chi è che stabilisce se 25, 30 secondi o 22 alla fine della gara? faccia una volta che si hanno i tempi?
Viene mediamente calcolato in 25 secondi il tempo di passaggio della corsia box. Nel caso di Monza la stima è anche abbastanza azzeccata, ma lo si fa praticamente per convenzione.
Patrizia, io volevo raccontare che cosa ha fatto Shell, partner storico di cui abbiamo parlato mesi fa quando siamo venuti a Fiorano con voi. A Strategy One, che è un'agenzia demoscopica, avete combinato in qualche modo un sondaggio sulle donne nella Formula 1. Ci racconti i risultati principali perché sono davvero curiosi.
In poche parole è venuto fuori che la Formula 1 è diventato lo sport preferito dalle italiane con il 52% delle preferenze, dove il 75% delle intervistate ha dichiarato di essere veramente interessate ai Gran Premi di Formula 1, addirittura un terzo essere veramente una fan scatenata.
Un terzo è tanto, sì. È una percentuale che non mi aspettavo, mi fa molto piacere.
E le ragioni fondamentalmente sono le emozioni e l'entusiasmo che le gare possono generare, l'abilità dei piloti, tra cui il preferito è Philippe Massa, e anche il poter godere di questa entusiasmo e di questa passione in compagnia di amici e della famiglia.
Roberto, tu calchi spesso le pit lane e i box di tutto il mondo, vedi tante donne in Formula 1 o sarebbe giusto che ce ne fossero di più secondo te?
Vedo poche donne, francamente vedo poche donne, sarebbe bello poterne vedere di più, vedo alcune donne, specialmente ragazze giovani, inserite nei nuovi quadri tecnici della Formula 1, non dimentichiamo un ingegnere di un certo peso, Antonia Terzi, che inizia in Ferrari per poi finire alla Williams, costruendosi recentemente una bellissima carriera, ma come italiano mi permetto di mandare anche un piccolo ricordo, dato che appunto abbiamo questo passaporto, all'unica pilotessa, all'unica signora che ha mai segnato un punto, anzi un mezzo punto, in quel caso perché la gara fu chiusa anticipatamente in Formula 1, ovvero Alella Lombardi, scomparsa poco tempo fa, ma che nel 75 fu in grado di arrivare sesta nel Gran Premio d'Austria.
Molto bene, Roberto, prima di salutarti, è successo qualcosa anche ieri, è stata costituita una specie di controfederazione, come la chiamiamo?
Controfederazione, mi sembra un bel tema e mi sembra un bel tema anche a livello scaramantico, perché proprio una controfederazione fu quella che a fine anni 70, a inizio anni 80, tale Bernie Eccleston costruì mettendo insieme tutti i costruttori inglesi che fecero un po' di guerra al potere sportivo allora basato completamente in Francia, poi sappiamo com'è andata, Bernie Eccleston è diventato il capo di tutto, ora altri costruttori di tutte le nazionalità, ma senza chiaramente più Bernie Eccleston che non è più costruttore, bensì, ripeto, è il capo di tutto, si sono concordati per convincere lo stesso Eccleston ad avere un po' più soldi. Si sa che Bernie è il padrone padrino della Formula 1, la grande fetta dei guadagni se la tiene lui, ai team che molto spendono per partecipare e per vincere va una fetta di introiti che i grandi team giudicano assolutamente inadeguata, vogliono avere qualcosa di più per poter dare anche più garanzie ai team minori ed evitare questa continua diaspora di squadre che scompaiono dalla Formula 1. Ricordiamo che oggi siamo ad appena 10 squadre, ma la minaccia economica globale e purtroppo minaccia una possibile Formula 1 con ancora meno team.
Grazie davvero e soprattutto buon lavoro per domani a Roberto Boccafogli. Ciao, grazie.
Buona serata, grazie a voi.
Patrizia, allora chiudiamo anche con lei ricordando un nome, Lisa Lilley, che io ho avuto il piacere di incontrare e conoscere appunto a Fiorano, in casa Ferrari, vuole raccontare ai nostri ascoltatori e soprattutto alle ascoltatrici il bel percorso professionale di Lisa.
Sì, infatti, riprendendo anche un po' i dati della ricerca, e ne parlava anche Roberto, sicuramente uno dei punti e le aspettative per la Formula 1 è vedere più donne, però appunto abbiamo il nostro Shell Technology Manager Lisa Lilley, che è responsabile del rapporto con Ferrari. Lisa è un ingegnere chimico che ha ottenuto un PhD nel settore della combustione dei carburanti, si è occupata di sviluppo di carburanti presso i nostri laboratori, occupandosi anche di carburanti alternativi, e attualmente responsabile della gestione quotidiana del progetto Ferrari Formula 1, seguendone la pianificazione, il monitoraggio e l'implementazione di tutto il programma di sviluppo tecnico Shell Ferrari.
E la cosa più bella è che è giovanissima.
È giovanissima, non si dice mai l'età di una donna.
Certo, però è giovane, è decisamente giovane, soprattutto per noi, viviamo in un paese in cui se non hai capelli bianchi spesso a 30 anni non vieni neanche ascoltato. Mi fa piacere che un ambiente così internazionale sia più sensibile alle donne. Grazie anche a Patrizia Sferrazza, direttore comunicazione di Shell Italia. Grazie Patrizia, buon lavoro.
Grazie a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
E domani ci godremo proprio, credo, un bel Gran Premio di Monza, naturalmente alle ore 14 con diverse televisioni ormai che lo trasmettono, satellitare, Rai 1 e così via. State attenti perché domani potrà succedere qualcosa di importante. Noi invece adesso ci caliamo nell'abitacolo della Renault New Twingo RS, cioè Renault Sport. Prima la Renault non faceva qualcosa di questo genere sulle auto più piccole, c'è la Clio, c'è la Megane, però la RS adesso giunge anche nella versione più piccola ed è la Twingo. Evidentemente il target, come sentiremo anche dai diretti interessati di Renault Italia, è quello più giovane. Ci hanno invitato, siamo andati con quattro ruote in Portogallo a provarla praticamente in giornata su e giù da aerei e colline di Porto, dove si fa quel meraviglioso vino che molti di noi apprezzano, e adesso vi restituiamo le informazioni sicuramente principali, ma le emozioni. Lo facciamo come sempre nella prova della settimana con quattro ruote, Daniele Sparisci. Buonasera Daniele, ciao.
Buonasera Roberto e buonasera a tutti i tuoi ascoltatori.
Di solito partiamo con dettagli tecnici, con insomma la descrizione, subito invece da te voglio sapere qualcosa di più emotivo. A te è piaciuta quest'auto?
Sì, la Twingo RS è sicuramente un'auto sportiva, un'auto che lascia il segno, un'auto che si inserisce nel segmento delle piccole e che ripercorre una certa tradizione sportiva del marchio francese, e quindi è un'auto sicuramente interessante, un'auto piacevole da guidare, per cui non bisogna essere un pilota, ma insomma richiede anche un minimo di tecnica.
Giustissimo, tra l'altro stiamo parlando di un 1.6 aspirato, quindi senza turbo, però capace di erogare ben 133 cavalli. Sentiremo anche il peso molto ridotto, siamo a poco più di 1000 kg, questo vuol dire che è un'auto capace di regalare quelle emozioni che solitamente solo auto più grosse e ben più costose possono fare, però è un'auto anche, ci è sembrato davvero sicura, un'ottima tenuta di strada, questo vorrei sottolinearlo, adesso lo faremo con le nostre schede. Iniziamo anzi dalla prima, la sentiamo insieme, la scheda introduttiva, questa New Twingo RS.
Con un palmarès tra i più prestigiosi, Renault è sempre stata una protagonista di spicco dello sport automobilistico. Dalla R8 Gordini alla Clio Williams, passando per la Super 5 GT Turbo, Renault ha sempre proposto auto sportive derivate da modelli prodotti in grande serie. Adesso, a poco più di un anno dal lancio ufficiale in Italia, la gamma New Twingo, terza auto del segmento A più venduta in tutta Europa, si arricchisce di una nuova versione speciale, la RS. Sigla che indica Renault Sport. La versione RS della Twingo rappresenta la risposta a una duplice sfida: prestazioni sportive a un prezzo accessibile. La personalità sportiva è esaltata all'esterno dai paraurti, dai parafanghi anteriori e posteriori allargati, dalle carenature profilate e dallo spoiler aerodinamico. Monta un ruggente 1.6 aspirato che eroga ben 133 cavalli, sviluppato da Renault Sport Technologies. Da sottolineare la presenza di serie dell'ASP. Ecco alcune caratteristiche. Nome: Renault New Twingo RS. Dimensioni: lunghezza 3,60 m, larghezza, compresi i retrovisori, 1,92 m, peso a vuoto in ordine di marcia, 1049 kg. Motore aspirato 1600 cc, 4 cilindri in linea a benzina. Potenza 133 cavalli a 6750 giri. Trasmissione, cambio manuale a 5 rapporti. Ruote, cerchi da 16 pollici o da 17 nella versione a richiesta telaio cap. Velocità massima 201 km orari. Accelerazione 0-100 km orari in 8 secondi e 7. Omologazione Euro 4, già predisposto per Euro 5. Prezzo 15.200 euro o 15.750 euro nella versione con telaio cap.
E partiamo proprio da quest'ultimo dettaglio, l'avete sentito nella nostra scheda citato due volte, telaio cap. In realtà quest'auto nasce con due possibilità, uno il telaio sport e l'altro il telaio cap. Le abbiamo provate tutti e due, mi dai le due sensazioni Daniele? 550 euro di differenza per la cap, che è ancora più sportivo, diciamo ancora più rigido.
Beh, la cap è ha quasi un assetto da pista, la cap sì. È una macchina estremamente rigida, dove il lavoro di irrigidimento delle sospensioni è stato portato al limite, diciamo così, ma la cap è una macchina che comunque si dimostra maneggevole, un telaio pronto con una risposta, un'ottima precisione dello sterzo, e sicuramente giocano a suo favore anche i cerchi maggiorati, 17 pollici contro i 16 della versione normale, chiamiamola così, la versione sport, e sicuramente l'impianto frenante è pronto. Ecco, più che la potenza, questa Twingo RS colpisce per la maneggevolezza e la capacità comunque di risposta pronta. È una macchina che nelle curve, nei tornanti, dimostra una precisione e una rapidità incredibile.
Infatti io mi aspettavo invece molto di più, lo dicevo anche i signori della Renault, ad un certo numero di regime dei giri, vorrei sapere se tu la pensi uguale, una spinta quasi da turbo, anche se turbo non ce l'ha, però 1000 kg, 1600, 133 cavalli, ti aspetti un bel urletto, e invece ha ottimi bassi, cosa che da un'auto così non mi aspettavo, e poi sui 4000 giri come se facesse un po' fatica. Noi proviamo sempre auto che hanno 500-1000 km, quindi sicuramente dobbiamo tener conto che si sleghino, e invece non mi aspettavo quella tenuta, su questo sono d'accordo con te. Tu hai sentito questa cosa del motore?
Beh, sicuramente da un motore del genere, da un 1006, qualcosa di più era lecito aspettarsi, però ricordiamoci che è pur sempre un motore aspirato e che sicuramente è molto diverso dal turbo,
sì,
che la Twingo già all'interno della gamma.
E poi, scusami Daniele, faceva notare un nostro collega giustamente che le strozzature di oggi non sono quelle di una volta, evidentemente strozzano molto di più le omologazioni, le marmitte, quindi questo è da notare. Abbiamo chiesto ad Andrea Baracco, direttore comunicazione e immagine di Renault Italia, di ripercorrere un po' questa storia della New Twingo, sentiamo.
La Twingo è effettivamente un'auto completamente nuova, non a caso noi la chiamiamo New Twingo proprio per sottolineare questo segno. La precedente era un'auto che aveva ormai 14 anni di vita e quindi un anno fa abbiamo pensato di rinnovare ovviamente il modello, rendendolo più compatibile e più adatto a quelle che sono le esigenze della guida quotidiana di oggi e soprattutto rendendolo ovviamente più contemporaneo e più moderno. Fine di questa storia di Twingo è arrivare alla Twingo RS, quindi alla Twingo Renault Sport, che apre sicuramente una porta importante al target dei giovani, quindi un target tendenzialmente maschile. È una macchina, come si dice, muscolosa, una macchina che fa sentire i propri cavalli sotto il cofano, sono 133, e da questo punto di vista siamo convinti possa strizzare l'occhio e quindi a tutti gli appassionati e quindi in qualche modo poterli affascinare.
Senta direttore, innovare oggi è difficile, lo sappiamo in tutti i segmenti. La Twingo tanti anni fa lo fece, in qualche modo fu precursore delle city car. Oggi è più difficile di allora, e allora cosa c'è di mezzo? C'è uno sforzo di comunicazione? C'è uno sforzo negli spot pubblicitari, nelle mosse di marketing alternative? Ci fa capire qualche segreto, qualche retroscena nella filosofia di un'azienda come la vostra, ma pensiamo anche alla C2 che può essere paragonata a questa, alla 500 Abarth o alla C1 stessa?
Beh, direi che oggi innovare è sempre più difficile perché ovviamente il mercato si va sempre più componendo di sottosegmenti. Quindi l'innovazione risulta essere veramente complicata. Credo che però noi abbiamo voluto mantenere in questo caso una continuità con l'innovazione che era stata quella della Twingo, che è quello del mantenere una grande modularità interna. Anche su questa versione sportiveggiante abbiamo voluto mantenere quella modularità che permette di fare di Twingo dalla macchina molto sportiva alla macchina comunque con la miglior capienza in termini di bagagliaio sul mercato nella sua categoria.
Una capienza che ha mantenuto anche nella RS versione sportiva. Ci sono due versioni di quest'auto. Costa 15.200 euro il telaio cosiddetto sport, che in realtà, al di là del nome, non è il più sportivo. Esiste anche un telaio cap, una specie di optional. Lo vuole lei descrivere ai più appassionati, ai più giovani corsaioli?
Un telaio sport che, come si diceva prima, unisce alla dinamicità e al piacere della guida sportiva anche un po' più di comfort. E poi c'è un telaio cap, che è un telaio ancora più abbassato, ancora più irrigidito, un telaio potremmo dire quasi da pista, e questo chiaramente comporta un po' di sacrificio perché ovviamente un po' di comfort viene ad essere ridotto. Sul telaio cap inoltre montiamo anche dei pneumatici da 17, quindi dei pneumatici anche in questo caso molto più adatti ad una guida grintosa, ad una guida sportiva, e chiaramente sono due impostazioni filosofiche diverse. Parliamo di numeri molto contenuti, parliamo di circa 250 vetture all'anno.
Un numero 2011, c'è cioè un obiettivo importante, è vero in Renault?
Beh, il 2011 è un obiettivo importantissimo perché per noi scatta il progetto dell'auto elettrica e a partire dal 2011 commercializzeremo una gamma di 6 vetture, per la precisione 3 sono marchio Renault e 3 sono marchio Nissan, veicoli elettrici, e oserei dire che un altro tappa importante sarà l'anno successivo, perché mentre le vetture che andremo a commercializzare nel 2011 saranno delle versioni di vetture che sono normalmente sul mercato e che sono state pensate per un motore normale, nel 2012 avremo una vettura invece pensata totalmente elettrica.
Daniele Sparisci, per concludere questa prova, due pregi e due difetti trovati da te, prego.
Pregi, sicuramente la semplicità di guida e la risposta della vettura alle sollecitazioni. Due difetti riguardano sicuramente l'interno, l'assenza di un volante piccolo, maneggevole, di un volante sportivo, non si capisce perché abbiano messo un volante del genere, sempre all'interno l'aspetto sportivo non è abbastanza enfatizzato, magari ci saremmo aspettati qualche finitura cromata o qualcosa di più.
Io aggiungo un piccolo neo che poi in realtà non lo è, ma non siamo riusciti a trovare il tasto delle SP, abbiamo cacciato la testa sotto il piantone dello sterzo, lo abbiamo trovato lì.
Non si è capito,
basta saperlo, questo non è un difetto. Daniele Sparisci di Quattro Ruote, grazie davvero e a prestissimo.
Grazie a te Roberto e a tutti i tuoi ascoltatori.
Chiudiamo questa prova della New Twingo RS con la pagella e poi ci salutiamo.
Posto guida. Coerentemente con l'impostazione sportiva della New Twingo RS, i sedili anteriori sono ben sagomati e altamente racing, consentendo un ottimo contenimento del corpo anche nella guida più sportiva. Voto 8. Finiture. Sebbene appartenente al segmento A, la New Twingo si distingue per il buon livello delle finiture, nonostante l'abbondante uso di plastica. Incomprensibile la posizione del tasto ESP sotto il piantone dello sterzo. Voto 7. Motore. Il 1006 è accreditato di ben 133 cavalli, potenza notevole visti i soli 1050 kg di peso. Eppure, per colpa delle strozzature dovute all'omologazione e forse a una mappatura non proprio azzeccata, il propulsore sale molto bene fino a 4000 giri, ma stenta a decollare dai 4000 ai 6000 giri, il regime all'interno del quale ci si aspettava una vera e propria spinta in avanti. Voto 6. Telaio. Sono due le opzioni, Sport e Cup, e la differenza è di 550 euro. Il telaio Sport è già molto rigido e in città riesce ad assorbire le asperità e i tombini senza creare disagi nell'abitacolo. Il telaio Cup, invece, è quasi pistaiolo e grazie anche all'utilizzo dei cerchi da 17 pollici, decisamente rigido, quindi scomodo, anche se nel misto stretto sembra di guidare una pura sportiva di razza. Voto 9. Prezzo. Le tre competitor principali, la Fiat Abarth, la Suzuki Swift Sport e la Citroen C2 VTS, hanno prezzi più elevati. Molto apprezzato l'ESP di serie. Voto 8.
Allora, questa era la pagella, io vi ringrazio per l'ascolto, ci risentiamo sabato prossimo, tutto lo trovate su radio24.it, se volete scrivermi 4ruote@radio24.it. Filippo Aureggi in regia, Roberto Rasia al microfono, vi ringraziano per l'ascolto e vi augurano soprattutto una buona domenica e una buona guida.